What's up, y'all? Kelly Clarkson with Wayfair. My favorite thing about the holidays? Decking out my whole house. It's not a competition, but if it was, well, I'd win the season with Wayfair. Outdoor inflatable Santa? Got it on Wayfair. Trees, lights, and ornaments? Wayfair. Hosting must-haves like dining sets, beds, sheets, and towels? Wayfair. For everything in your style delivered with fast and free shipping, visit Wayfair.com or the Wayfair app to win the season. But again, it's not a competition.
Wayfair, every style, every home.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio de Il mondo della fantascienza, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e K ci parleranno di Il Cavaliere di Gotos, 18° episodio della prima stagione di Star Trek. Podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Lunga vita e prosperità e soprattutto buon ascolto!
Data stellare 2124.5. In rotta verso la colonia Beta 6, la USS Enterprise deve attraversare un vuoto deserto stellare, una regione dello spazio a circa 900 anni luce dalla Terra. Mentre sono lì scoprono un pianeta apparentemente inabitabile, quando improvvisamente il signor Sulu ed il capitano svaniscono dalla plancia dell'astronave, proprio per riapparire sulla superficie dell'inospitale pianeta. Ma è proprio inospitale? Marcello e Gabriella, passato il trauma, di licenza di sbarco, questo episodio un po' favola, ricadiamo in un altro episodio favola?
Un altro trauma.
Beh sì, io più che favola, forse un brutto sogno.
Addirittura. Beh, Gabriella che si esprime così è già un qualcosa di importante.
Beh, ci sono scene abbastanza forti, sì. Insomma, soprattutto sì, esatto. nella seconda parte, insomma, effettivamente esatto. Sì.
Una favola per chi lo vedrà per la prima volta in costume, quindi questo in Star Trek ha sempre avuto un grosso successo. Ma soprattutto con un personaggio, secondo me, e lo consiglio a tutti i nostri spettatori, straordinario, che sarà il protagonista, il nemico, questo William Campbell, che è una recitazione meravigliosa, e lo ritroveremo anche in un altro episodio, in un personaggio fondamentale, Koloth, in Animaletti Pericolosi. Giusto? Correggetemi se...
Sì. Sì, sbaglio. Sì, tra l'altro Koloth poi rientra anche dalla porta principale in Deep Space Nine, quindi no, Campbell è stato veramente un grandissimo per Star Trek.
E qui ci regala un'interpretazione meravigliosa.
Come accennavi tu, doppiato in maniera fantastica anche nell'edizione italiana da Dante Biagioni, che è insomma, una voce che ha fatto tanti lavori, cioè, tanti film, tante serie.
Avremo sicuramente incuriosito il nostro pubblico. Ci guardiamo insieme Il Cavaliere di Gotos, che non è poi così brutto come viene disegnato, perché è un episodio anche in taluni passaggi divertente. Ce lo guardiamo anche solo per Campbell e qualche bel costume. Noi ci vediamo subito dopo. Non andate via. Eh sì, Marcello e Gabriella Fiabesco. episodio fiabesco, dai. Bei costumi.
Appunto, fiabesco, come dicevamo, però dai toni dark, insomma, il processo a Kirk con l'ombra del cappio è efficace, insomma, che crea la giusta suspense.
Anche se
e poi Trelane aveva anche, no scusami, Trelane aveva anche un modo di fare abbastanza da cattivo delle favole, abbastanza sì, cattivo. Sì, sì.
Dicevo che Kirk non sembra particolarmente preoccupato inizialmente di questa pericolosità di Trelane, però anche il cappio non è che gli crei, almeno dal mio punto di vista, non crede molto lo tratta un po' come trattava Mad, ecco, così mi viene forse da pensare, con questo fare un po' così.
Beh, sì, effettivamente sì.
Però appunto è Trelane stesso che si pone in questa maniera appunto un po' sopra le righe, molto sopra le righe. È chiaro che però il pericolo è reale, i poteri di Trelane sono reali, per cui insomma loro sono davvero in pericolo di vita.
C'è una cosa,
diciamo che secondo me, scusa, secondo me Kirk non ha tanto paura di Trelane, cioè ha paura dei poteri di Trelane, ma non tanto del personaggio, del carattere, scusa, di Trelane, nel senso che lo giudica fin dall'inizio fuori di testa, insomma, un qualcosa che bisogna, insomma, tenere da conto, ma che forse non è il classico cattivo con un piano, con... Secondo me l'ha sgamato abbastanza presto.
C'è una cosa però un po' critica che io non ho capito, magari riuscite un po' a darmi luce. Già dalla sinossi iniziale, ma anche la versione originale lo dice, siamo a 900 anni luce dalla Terra. Sembra che Trelane abbia questo binocolo col quale guarda la Terra di 900 anni prima. Però a un certo punto mi fa riferimento a Napoleone, ad Hamilton, e non ci siamo, perché andando indietro di 900 anni siamo al 2003, quindi al 1004, e Napoleone ci vuole ancora 400 anni. Un errore, una
spiegazione semplicissima in questo caso.
Non hanno studiato storia?
No, avranno fatto male i conti, nel senso nessuno si è messo a controllare effettivamente le date. Appunto viene detto 900 anche in originale, però d'altro canto appunto la luce viaggia un anno luce, il percorso che la luce impiega a fare in un anno, per cui non c'è altra possibilità, a meno di non ipotizzare strane distorsioni spaziali, che però è chiaro che si tratta di una correzione a posteriori. Non hanno fatto bene i conti,
non hanno studiato, no, infatti,
storia, non hanno studiato la storia, dai, non...
l'astronomia,
sì, no, hanno fatto sì, un po' di pasticcio con i personaggi storici.
Anche il geologo mi pare lo definiscono un tedesco, invece alla peggio era prussiano, insomma, non era...
in originale la battuta che fa Trelane la dice in tedesco, cioè con parole tedesche, in accento tedesco, anche il passo e tutto il resto. Forse è più efficace in originale, però comunque sì, secondo me non hanno fatto controllare a chi di dovere, insomma, se la storia era giusta o no.
Non hanno fatto controllare a Marcello. O a Gabriella, ecco, diciamo
non, c'era, che... non c'era la supervisione dello Star Trek Italia Club,
esatto.
Tanto canto non c'era neanche lo Star Trek Italia Club, quindi.
No.
Trelane è un altro Charlie Evans?
No, allora direi che i poteri sono leggermente diversi, nel senso che Charlie Evans non poteva, come invece fa Trelane, per esempio, costruire degli ambienti allo schiocco delle dita, nel senso che Trelane mette su proprio su un pianeta disabitato tutta sta cosa. Charlie X sì, probabilmente magari li avrebbe avuti crescendo, non lo so, però no. Sono due poteri leggermente diversi.
Entrambi, anche Trelane è un bambino alla fine, quindi Charlie Evans qualcosa in più, però è un potere dato a chi il potere non era in grado di gestirlo alla fine, sostanza dell'episodio.
Allora, se vogliamo, la struttura dell'episodio è abbastanza simile a quella di Charlie X, appunto, il naufrago delle stelle. anche se con un'importante differenza, nel senso che noi qui non scopriamo che Trelane di fatto è un bambino fino alla fine, mentre in Charlie X lo vediamo sin da subito che è un ragazzo. Anzi, in Charlie X il fatto che lui è un adolescente è proprio il tema dell'episodio, no? Un adolescente con Kirk, che deve svolgere il ruolo di figura paterna. In questo episodio non c'è ovviamente questa tematica, perché appunto noi non lo sappiamo che lui è appunto, non è nemmeno un adolescente, probabilmente in questo caso sembra più un bambino, insomma, di 10 anni, ecco. Però la struttura, essere entità dotata di superpoteri, diciamo, fuori controllo, è simile. D'altro canto, abbiamo capito che era comunque un meccanismo narrativo che da un lato funzionava e che piaceva molto a Roddenberry. Roddenberry piacevano sin dal secondo episodio pilota, When No Man Has Gone Before, Oltre la Galassia, cioè piaceva, riteneva stimolante vedere che cosa succede se tu dai enormi poteri senza controllo. E questo, tra l'altro, è anche appunto rimarcato in una battuta di Spock, no?
Non mi piace l'intelligenza senza disciplina. A un certo punto Spock dice, è un passaggio straordinario.
Sì, il messaggio è quello, ed è un messaggio, se vogliamo, universale, sempre valido. È ovvio che appunto l'intelligenza, il potere, le capacità devono essere regolate dalla disciplina, da delle regole, dalla moralità. Ed è appunto, come dicevo anche prima, una cosa che poi da un punto di vista narrativo funziona. Tant'è, insomma, è inutile che ci giriamo intorno il parallelo tra Trelane e Q, tutti quanti, poi quando abbiamo
Era la
visto quello
domanda
che
che volevo farti. Quindi,
abbiamo conosciuto
non ci
in Q.
fosse stato Trelane, non ci sarebbe stato Q? Entro proprio come un elefante
Allora,
in
non,
cristalleria.
allora e, lì si sta entrando a gamba tesa. No, allora direi che probabilmente Q ci sarebbe stato lo stesso, perché appunto questa fascinazione di Roddenberry per gli esseri con superpoteri e onnipotenti c'è sempre stata. Però chiaramente no, il parallelo c'è, infatti, beh, tra l'altro c'è un romanzo che proprio stabilisce, tra virgolette, ovviamente i romanzi non fanno parte del canon, non sono lì anche per essere smentiti subito, però c'è proprio il fatto che Trelane era un Q bambino, ma era un Q.
Infatti, secondo me, allora, se viene posta la domanda, ma Trelane è un Q? La risposta ufficiale, canonica dovrebbe essere no, o almeno no, non fino ad ora, non per quello che sappiamo. Però di fatto non gli manca nulla, e si vede, insomma, benissimo quanto non sia altro che un prototipo del personaggio che poi Roddenberry ha sviluppato per The Next Generation, perché oltre al fatto che ha i superpoteri, appunto, Trelane, è proprio un bambino, però anche il fatto di usarli in maniera capricciosa, di usare tutte queste scenografie, i costumi d'epoca, sono tutte cose che poi ritroviamo proprio pari pari nello Q che conosciamo in The Next Generation, che poi è stato abbondantemente approfondito pure lui con i figli, in Star Trek Voyager, e lo sappiamo, insomma, Q è un personaggio cardine bellissimo che abbiamo ritrovato anche in Star Trek Picard, insomma,
Sì.
inventato da Roddenberry, e Trelane è il prototipo di Q.
Un noioso bambino capriccioso, Trelane, alla fine, dai, che ha voglia
Sì,
di
ma
giocare.
in grado di
Sì.
creare pianeti e di
Esatto.
fermare l'Enterprise, è proprio questo la.
Giocare con la materia. Scopriamo anche, se non mi è sfuggito, dell'esistenza del subspazio. Quando Kirk rompe lo specchio che credeva essere il potere di Trelane, il convertitore materia-energia, scopre che non è così, perché questi vivono in questo subspazio, in qualcosa di differente da un potere generato da un semplice convertitore.
Anche qua entriamo nel fascino dell'idea che ci siano altre dimensioni. Questa è anche un cardine della fantascienza in generale, che che ci sia questa diversa vita che sta al di là di quello che noi conosciamo dell'universo, quindi che possono essere universi paralleli, altre dimensioni e appunto una qualcosa che sta al di là dello spazio che conosciamo.
Tra
È
l'altro,
abbastanza classico.
scusa, il cyberspazio comunque si rivela fondamentale nel discorso delle comunicazioni, no? Perché è chiaro che nel nostro universo, in cui nulla può andare più veloce della luce, tu avresti queste navi che essenzialmente non possono comunicare con la Terra, perché se stanno a 1.000 anni luce, ci vogliono 1.000 anni prima che arriva una comunicazione. Per cui, per rendere gestibile questa cosa, immaginare un subspazio, che quindi è appunto un universo alternativo, uno spazio alternativo, sovrapposto al nostro, in cui evidentemente però le distanze sono diverse, consente di rendere in maniera credibile la comunicazione tra le varie astronavi e tra le astronavi e la Federazione, altrimenti non, niente, sarebbe stata ogni astronave un universo a sé, insomma.
Sicuramente. Gabriella, il pubblico mi ha fatto notare, ha apprezzato molto il tuo modo di analizzare certe frasi in modo particolare. Te ne butto lì un'altra, detta da Spock, poi il proseguo di quanto abbiamo già detto prima. Non mi piace il potere senza fini costruttivi. Questo Spock alla fine dice,
Ma
apparendo.
guarda, Spock, dal punto di vista di Star Trek, ma questo è proprio dalle prime programmazioni, diciamo, del personaggio, è quello che viene poi considerato anche in serie successive, ovviamente con altri personaggi, l'occhio alieno che guarda e non dico giudica, ma osserva quello che l'umanità è. Ci vuole diciamo un punto di vista al di fuori, Kirk, Spock, Kirk e McCoy e tutto il resto dell'equipaggio dell'Enterprise sono buoni esseri umani, ma sono sempre esseri umani. Il vulcaniano in questo caso ti porta al di fuori e ti fa vedere un altro punto di vista ed è la morale della favola, se vogliamo, alla fine. Spock dice queste frasi proprio perché lui può. Lui è al di fuori della situazione, è un giudice imparziale, diciamo, e quindi può dare queste chicche morali che sono una delle cose più belle che ha Star Trek.
E che ci aiutano e ci seguono da una vita,
Esatto.
soprattutto noi. Vediamo anche la creatura di sale, trappola umana
Sì.
forse all'inizio,
Esatto,
Marcello.
adesso sì, assolutamente nell'arredamento, insomma, hanno riutilizzato quel costume. Vi faccio vedere qualche foto su
Sì,
questo.
è
Questa è
proprio Campbell.
appunto Campbell in una foto promozionale. Questa invece è un'altra foto promozionale dell'episodio. Più di una ce ne sono. Ecco, questa è un'immagine di backstage con il Chuck, ed
Eccola
eccola
qua.
qua. Questa è la creatura di sale, appunto, in questa immagine di
Trappola
backstage.
umana era l'episodio, chi non l'avesse
Qui
visto.
ho, esatto, sì, il primo episodio che è andato in onda di Star Trek. Qui ho messo il confronto tra i disegni fatti di Matt Jeffries del set e la costruzione del set vero e proprio. Matt Jeffries era molto bravo anche nelle scenografie, e per cui insomma riusciva a creare con costi ridotti questi ambienti molto suggestivi. Il consueto confronto tra versione originale e versione rimasterizzata, nella quale ovviamente hanno rifatto il pianeta. Non ci sono poi altri grandi effetti
Di
visivi
ferro e
su quella.
silicio viene definito il pianeta, poi è completamente
E
inabitabile se non in un punto
cioè,
creato poi da Trelane.
parlando di effetti, c'è però una nota carina, sempre leggendo la corrispondenza tra Roddenberry e Justman, la scena in cui Kirk e Sulu si ritrovano immobilizzati, no? Originalmente era stata scritta con Kirk e Sulu che devono essere marmorizzati. Cioè, servivano delle copie in marmo, e poi dovevano, da marmo, tramutarsi in persone in carne e ossa. Per cui di nuovo Justman che scrive: ma voi come avete idea di quanto può costare una cosa del genere?
Esatto.
Facciamo così, mettiamo gli attori fermi e immobili, mettiamo una bella gelatina verde, così sembrano così, hanno questa carnagione di colore strano, poi togliamo la gelatina verde, quelli si muovono ed eccolo là, con zero soldi il costo della gelatina abbiamo risolto il problema. E che però funziona effettivamente, so, tante volte. appunto il bisogno aguzza l'ingegno, cioè trovate, la più famosa ovviamente è il teletrasporto,
Esatto.
trovate nate per risparmiare, poi si rivelano vincenti anche dal punto di vista creativo.
Gabriele, torna ancora il gioco. Ne abbiamo parlato nell'episodio precedente. Più la mente è complessa, più ha bisogno di giocare. Qui abbiamo un bambino, però con una mente molto complessa, e anche qui c'è il gioco. Un gioco un po' pericoloso, perché è quello della
Un
caccia.
gioco, sì, è un gioco portato all'estremo, diciamo, per cui poi alla fine, come si è visto, il bambino riceve un po' un paio di schiaffoni morali virtuali da parte dei suoi
Dei genitori.
genitori, perché, vabbè, tutti i giochi, ma come tutte le azioni che noi facciamo, se le portiamo all'estremo, poi è pericoloso, si va al di là di un limite che non bisognerebbe superare anche nel gioco. Quindi in questo caso, come dicevamo all'inizio, è un gioco un po' dark, un po' oscuro, però alla fine Trelane lo paga, insomma, alla fine lo mandano a letto senza cena, insomma,
Certo, viene
ecco.
messo in punizione.
Due cose mi tornano ancora in mente. Una, tornando un attimo a Q. Un processo come incontreremo anche in Incontro a Fairpoint. Anche lì ci sarà un processo. Quindi per questo che può esserci anche questa analogia in Q. E Kirk che si sente dire, dopo esserselo sentito dire dai Metron, che è un primitivo, ancora una volta se lo sente dire, che se lo sente dire anche dai genitori. Ecco il
Così come
processo.
anche Q darà dei primitivi all'essere
Sì.
umano, è appunto un tema ricorrente, insomma, noi umani dobbiamo ancora sviluppare appieno le nostre potenzialità, però, come dicono i Metrons, siamo una razza promettente, come poi ampiamente Picard avrà modo di dimostrare nei 7 anni di missione di The Next Generation. Tra l'altro, in uno degli scambi appunto di messaggi, si lamentavano di questa cosa del processo, perché dicono: ma com'è? Abbiamo già fatto corte marziale, o era comunque in lavorazione, c'è anche l'ammutinamento in cui c'è comunque un altro processo, anche qua un processo. Però il processo funziona dal punto di vista narrativo e consente appunto di veicolare questo giudizio sull'umanità che poi appunto è un tema ricorrente in Star Trek, insomma, valutare dove siamo e dove dovremmo andare.
Il messaggio un po' finale è quello che poi ci viene dato dai genitori di Trelane, non abusare del potere e non tormentare gli altri, quasi come a dirci Trelane è un bambino capriccioso, però nel mondo reale c'è gente che abusa del proprio potere e tormenta gli altri e non dovrebbe farlo. Può esserci un messaggio da questo punto di vista?
Da questo punto di vista, Star Trek è sempre stato, avrà sempre avuto le morali della favola, come le favole da Esopo in poi, fino a Hans Christian Andersen, voglio dire. C'è sempre una chicca finale che ti fa riflettere, che ti dice che non è un vero e proprio giudizio, ma semplicemente appunto il punto di vista dal di fuori che tu dici: forse ha ragione, forse c'è qualcosa che nell'umanità bisognerebbe cambiare. E lì è la buona fantascienza alla fine.
È la buona fantascienza. Domanda finale, abbiamo rivalutato un po' l'episodio? Marcello,
Ma
Gabriele?
guarda, il Cavaliere di Kodos non è nella mia
No.
personale classifica, non è molto in basso, non è tra i primissimi posti, ma non è molto in basso. Se non altro per Campbell, cioè il personaggio, la cosa. Comunque ha quell'atmosfera di mistero, di horror, se vogliamo, appunto di favola dark, che a me piace molto, per cui lo rivedo volentieri e insomma non l'ho mai disprezzato troppo, ecco.
No, ma in generale i fan comunque non l'hanno mai messo tra gli episodi più brutti o meno rivisti, insomma, è uno di quegli episodi che si colloca a metà, un buon episodio di Star Trek, non sarà un capolavoro, però fa piacere rivederlo.
Uno di
Purtroppo
quegli
incontreremo di
episodi
peggio.
è uno di quegli episodi che diciamo non porta molto alla storia, non porta quasi nulla, però diciamo è piacevole. Anche tutti gli arredamenti, tutto riciclato lì, Marcello,
No,
l'arredo,
no, 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 no,
stile.
no, cioè loro riciclavano quello che trovavano, però appunto il set è stato disegnato e costruito apposta. Gli arredi probabilmente hanno attinto appunto ai set della Daisy Duke, che ne aveva tanti, insomma, aveva tante produzioni in corso, per cui però non, cioè. non dobbiamo pensare che era fatta con gli scarti, insomma, Star Trek era comunque una serie costosa. È chiaro che dove potevano risparmiare risparmiavano.
Ma è giusto che sia così.
E come è normale che sia. Però era un prodotto di alto livello.
Sì, sì. Marcello e Gabriella, appuntamento al prossimo Trek Files. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale di Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Medien Fabric. Ha condotto in studio K. Post produzione, Gismar Bome e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi di Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.